L Radio presenta
Spazio Tennis.
Per il tennis italiano storico questo incontro.
Match point Nadal.
Oh. Ancora il passaggio.
Palla corta.
Rovescio in diagonale.
Il dritto di Nadal. Pioggia di circoletti rossi.
In studio Alessandro Nicegorod.
E benvenuti a questa nuova puntata di Spazio Tennis. Benvenuti a questa nuova puntata di Spazio Tennis, un saluto come sempre da Alessandro Nicegorod, accanto a me Nicola Corrente.
Buonasera Alessandro, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Antonio Romano in cabina di regia, quest'oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio, iniziamo dal giocatore, non si offenda l'allenatore, Riccardo Ghedin qui con noi. Ciao Riccardo, buonasera.
Buonasera a tutti, buonasera a te Alessandro, grazie per averci invitato.
Michele Tellini, il coach di Riccardo, ciao Michele.
Stessa cosa, buonasera a tutti, agli appassionati di tennis e grazie per averci invitato.
Allora, io prima di parlare di voi, insomma di tennis maschile, comunque della Serie A, visto che Riccardo comunque ha giocato in questa domenica, volevo fare i complimenti insieme a voi anche a Francesca Schiavone, che ha vinto il torneo di Mosca, il secondo torneo in carriera, ma veramente questo di un livello importantissimo, ha praticamente massacrato tutte le avversarie che ha trovato in campo. 17 del mondo quest'oggi, si avvicina, speriamo a fare la pennetta più di quanto la pennetta si avvicina alla Schiavone all'indietro, evidentemente. Allora Michele, un commento sulla Schiavone davvero fantastica.
Beh, Francesca sicuramente una ragazza dal punto di vista umano veramente valida, e io la conosco da parecchi anni, quando aveva iniziato diciamo dalle qualificazioni a Miami, parliamo degli anni 2000, e poi dopo in seguito è stata assistita dal mio caro amico il coach Marco Tavelli, ha fatto un grosso salto di qualità, quindi per me non è sicuramente una sorpresa questa settimana, è nelle sue corde giocare a questo livello, e diciamo che la sorpresa può essere la durata del suo livello, perché sono tanti anni che gioca costantemente fra le prime 50 ed è sempre competitiva, poi ci può essere un momento di flessione fisiologico che tutti hanno, ma è veramente da fare i complimenti più sinceri.
Assolutamente. Riccardo, vuoi aggiungere qualcosa? Insomma, veramente una settimana straordinaria e comunque una fase di stagione ottima. Ricordiamo che ha fatto finale anche la settimana precedente.
Ma io sinceramente non è che sto seguendo molto il tennis femminile, però insomma sto seguendo ogni tanto i risultati, soprattutto quando vedo il televideo oppure internet, quando vado sui vari siti di tennis, che mi capita spesso. Veramente complimenti a Francesca e speriamo che vada al suo best ranking e che possa arrivare tra le prime 10 del mondo.
Speriamo insomma che possano essere addirittura in due, nei top 10 presto. Allora, invece iniziamo a parlare di voi Michele, io però prima, visto che insomma non tutti gli ascoltatori evidentemente conoscono la vostra storia, iniziamo dalla vostra storia, perché insomma so che Nicola tra l'altro ha una domanda che è arrivata per Michele, che vuole proprio sapere i tuoi inizi.
Eh sì, esattamente, c'è una domanda che pone freddo a Michele Tellini. Volevo che raccontasse come ha iniziato a fare il coach, perché ho sentito aneddoti curiosi su come ha iniziato, senza sapere bene l'inglese e girando nei tornei senza conoscere nessuno.
Vai.
Confermo tutto. Io vabbè, nasco e vivo a Roma, quindi la mia lingua è stata sempre il romanesco più che l'italiano. E giocato a calcio qui nelle varie giovanili romane, quindi il tennis era lontano da me. Poi, senza adesso entrare nei particolari della mia diciamo carriera breve e modesta agonistica, nel 97, quando facevo ancora scuola tennis, maestro di tennis, mi avvicino attraverso i corsi WISP ad Alberto Castellani, Perché sentivo comunque che non era la mia missione quella del maestro di circolo, che comunque giudico una professione rispettabilissima e onorabilissima. Mi stava un po' stretto, cerco qualcosa di più, mi avvicino alla WISP, un ente che ringrazierò sempre per aver creduto in me e avermi valorizzato. Attraverso Alberto comincio Castellani le prime esperienze, diciamo, nel circuito, accompagnando giocatori, certo, che all'epoca non erano niente, ancora non erano affermati, come Bracciali, Francesi e quant'altro. Poi nel 2000, diciamo, la prima occasione un po' più concreta, comincio ad accompagnare Gianluca Pozzi in vari tornei, e in effetti alla domanda di Alberto, mi raccomando Michele, l'inglese è importante, io avendo colto al volo che l'occasione era importante, ho risposto sì sì, l'inglese l'ho sempre studiato a scuola e quindi perché no. Poi grazie a Gianluca, che saluto, una persona veramente eccezionale, e praticamente era lui il coach mio all'inizio e quindi se c'era da prendere un tubo di palle o chiamare una macchina ci pensava lui, perché la lingua era quello che era. Però ecco, adesso a parte il lato scherzoso e veritiero della cosa, sì, mi sono lanciato perché comunque credevo nelle mie possibilità di allenatore, pur non avendo ancora dei dettagli come l'inglese non a pieno regime, diciamo.
E quindi io a questo punto passo da quest'altra parte, alla mia sinistra, dove c'è Riccardo Ghedin, perché tu, a differenza di quasi tutti i tennisti che vediamo giocare nei più grandi tornei, hai iniziato molto dopo a giocare a tennis, quindi insomma, tennisticamente giovane, ma raccontaci un po' la tua storia.
Sì, diciamo che se sarebbe da parlare qua mezz'ora forse la mia storia, perché è veramente complessa. Io, diciamo, volevo cominciare a giocare a calcio perché, come parecchi sanno, insomma, mio padre ha giocato con la Lazio per 7-8 anni, io volevo diventare un calciatore, quindi a 6 anni mi sono dedicato al calcio a tempo pieno, insomma, fino a 11 anni io ho giocato a calcio. Il problema era uno: il mister mi metteva fisso in panchina, io quindi non c'entravo su sto campo di calcio a giocare. E quindi niente, a 11 anni sono andato in vacanza a San Nicola, è stato un caso che ho incontrato un ragazzo che già giocava da 5-6 anni a tennis e mi ha chiesto di andare a giocare, io cosa che ho giocato una o due volte massimo nella mia vita. E durante questo allenamento mi ha chiesto di fare un set, in anche solo per punteggi, premetto. Facciamo sto set, mi spiega, e vince lui 7-6. Quindi ho detto, forse c'è qualcosa c'ho da dare a sto sport. E allora ho deciso quell'anno, a 12 anni, di incominciare a giocare a tennis. E da lì tutta la scalata, prima due volte a settimana, poi dopo ho fatto i primi tornei, le prime emozioni, le prime cose. Ho deciso che volevo giocare ai tornei, volevo diventare agonista. E poi da lì niente, 5 volte a settimana, tanti allenamenti, tanti sacrifici, e sono arrivato qua dove sono in questo momento.
E l'incontro a questo punto chi me lo racconta? Perché l'incontro tra i due quando è avvenuto? Michele?
Ma l'incontro è stata una casualità, perché io in quel periodo, era l'agosto-luglio 2001, in quel periodo stavo seguendo addirittura, per me è stato veramente un grande onore, sia Stefano Pescosolido che Gianluca Pozzi. E in quel periodo d'estate vennero la mamma e il babbo di Riccardo a fare, a quell'epoca avevo un circolo qui vicino a Sutri, era un bel centro, l'avevo preso appunto per allenare i giocatori un po' di un certo livello, mi consentiva di avere piena autonomia perché ne ero il presidente e quant'altro. Poi allora vennero i genitori e mi dissero che c'era questo ragazzo che era desideroso di fare un qualcosa di diverso, e ci saremmo risentiti a settembre. E al che, quando io tornai dai tornei fuori, incontrai Riccardo, che era piccolissimo, aveva 15 anni, ed era venuto, voleva iniziare con noi questo tipo di preparazione, diciamo, per quanto concerne il percorso professionistico. Quindi questo è stato un po' l'incontro iniziale, quello che ho avuto con i genitori.
Io volevo iniziare parlando proprio a questo punto di tennis professionistico, perché noi abbiamo tre rubriche in questa trasmissione, una di Fabio Colangelo, una di Mauro Simoncini, una di Luca Brancher che tratta il punto ETF. Proprio Luca Brancher ti ha mandato una domanda attraverso spaziotennis.com e voleva chiederti due cose. Una, quanto ha inciso nella tua crescita professionale il fatto di aver subito deciso di girare il mondo invece di rimanere a giocare in Italia, come fanno purtroppo quasi tutti i tennisti italiani. La seconda cosa, ti diceva, proprio in questo periodo, 4 anni fa, stavi giocando dei Futures in Messico che ti hanno regalato la prima serie di risultati positivi a livello professionistico. Se c'hai qualche ricordo in particolare di quei giorni in Messico.
Ma diciamo che prima di tutto, subito arrivato da Michele, subito nei primi anni abbiamo subito scoperto insieme che la mia superficie migliore non era assolutamente la terra, anche se ho cominciato sempre a giocare là, ma era una superficie rapida. Poteva essere erba sintetica, erba, cemento, qualsiasi tipo di gomma, non lo so. Quello era il mio campo più buono, quindi purtroppo in Italia non ho molta opportunità di giocare sulla superficie rapida e quindi è stato automatico scegliere comunque sia finito le superiori di andare a girare il più possibile per l'Europa o per il mondo, perché là è dove trovo le mie superfici rapide, indoor e qualsiasi cosa. Quindi appunto questa avventura del Messico, erano tutti tornei in superficie rapida, tutti sul cemento, e c'avevo solamente un punto prima di arrivare lì, e ho fatto la mia prima finale, la semifinale, un quarto, non ricordo come se fosse oggi perché sono state le mie prime volte, e appunto proprio sul veloce che mi sono tolto le mie più belle soddisfazioni, ecco.
Michele, a questo punto io chiedo a te, visto che sei il coach, di raccontare tecnicamente di che tennista stiamo parlando. Che tennista è Riccardo Ghedin?
Riccardo, io ho una grossa stima, non vorrei che le mie parole fossero travisate come un entusiasmo fuori luogo, però ce l'ho da 9 anni, è un ragazzo che è cresciuto con me dal punto di vista sportivo e forse questo dovrebbe dire lui, credo che abbia imparato anche da me qualcosina a livello, diciamo, extra sportivo.
Stai per dire extra calcistico, però
extra calcistico, perché ce l'ho, me l'avete messo, ce l'ho qui comunque il televisore dei scari, altro mi passa Totti e mi fate allora devo controllare pure il ginocchio del capitano, vabbè, questa è la parentesi sportiva. Comunque diciamo che ecco, Riccardo è un tennista che a oggi secondo me è molto duttile. L'hanno sempre, lui l'ha detto adesso poc'anzi, abbiamo scoperto insieme che non era poi la terra la superficie sua migliore, però tu hai visto ieri parte del primo set con un giocatore che è 250 del mondo, un signor giocatore che è Alberto Brizzi, che stimo molto tecnicamente,
che poi sentiremo, abbiamo intervistato tra l'altro,
perfetto, quindi ci potrà dire anche la sua, che io stimo molto, non come persona perché non lo conosco personalmente, ma a livello di gioco insomma è un giocatore che prevalentemente ottiene i suoi punti
sulla terra,
sulla superficie terra. Riccardo ha fatto un primo set dimostrando che c'è anche sulla terra, può arrivare a certi risultati, come il paragone ovviamente non vuole essere oggettivo, ma solo di riferimento, come faceva Rafter, che ha fatto semifinale a Parigi, finale a Roma, ovviamente a un livello diverso, perlomeno attualmente. Però quindi Riccardo è un ragazzo che è un giocatore che adesso è arrivato a una competenza su varie superfici. Ovviamente se io e lui dovessimo decidere il match della vita dove svolgerlo, forse io mi permetto di dire, Riccardo, giochiamo la Wimbledon sull'erba, che abbiamo passato un mese a Londra quest'anno, stupendo, allenamenti e lui su un campo che ci ha fornito, qui ci sarebbe anche la prima parentesi su come poi il tennis viene vissuto all'estero, no?
Sì, sì, questo infatti ne parleremo.
Riccardo, io penso che ad oggi possa competere su tutte le superfici, sempre con un pelino, diciamo, di riferimento a quelle in veloce.
Certo, questo sicuramente. Però a proposito della tecnica, io so che Nicola aveva qualcosa da dire sul dritto. Ieri ne abbiamo parlato insieme anche con Michele, però non con Riccardo, perché Riccardo ieri ha dovuto interrompere il proprio incontro, ha dovuto ritirare per un problema di crampi al polpaccio. Quindi insomma, nonostante questo bellissimo primo set di cui abbiamo parlato, però Nicola,
esatto,
vai.
Sì, perché ieri a vedere la tua partita c'ero anch'io e ho visto che dal secondo set in poi, forse quando ti eri un po' infortunato, hai iniziato a giocare questo dritto un pochino più piatto, forse perché tiravi tutto a braccio sciolto, perché non riuscivi a muoverti bene. Io devo dire che questo dritto forse, non lo so,
che in teoria è il colpo più debole, no?
Sì, esattamente, l'ho visto veramente bene, forse, non lo so, un consiglio mio modestissimo di usarlo un pochino di più, perché nel primo set sei riuscito a vincere agevolmente senza quasi mai tirare questo colpo, mentre dopo ho visto questo colpo veramente un bel colpo, molto forte.
Sentiamo prima Riccardo, poi sentiamo Michele che dice.
Sì, allora, previamente diciamo che vedendo che il primo set andava alla grande, non è che andava bene, andava veramente bene perché non c'era proprio partita, mi sentivo alla grande sul campo, mi sentivo benissimo con tutte le mie sensazioni mentali, fisiche, psicologiche, qualsiasi cosa andava bene. Il secondo set, appena ho sentito che mi sono venuti sia al crampo al polpaccio destro, sia al polpaccio al crampo sinistro, l'unico modo per praticamente vincere oppure riuscire a portare la partita su un altro piano, perché non era più quello magari degli scambi sullo schema che avevamo detto io il allenatore Michele, più tutto sul rovescio, poi magari cambiare ogni tanto sul dritto, variare il gioco, serve in volley non potevo più farlo, perché ogni volta che servivo esplodevo e veniva una fitta al polpaccio. Quindi da fondo campo l'unico modo era giocare 1-2, massimo tre palle e vedere come andava dentro fuori.
Certo.
Così ho provato, ma sulla terra non è così, così facile, tra virgolette, come può essere il cemento, che tiri veloce, la palla schizza, quello non la prende.
No,
ma magari una rima scivolata, riparte e tira tutto di là.
No, ma infatti poi una partita solamente è molto poca per giudicare, però da quando ti ho visto tirare questo colpo sono rimasto impressionato. Quindi complimenti.
Allora, a questo punto, prima di sentire Michele sul dritto, però, visto che abbiamo parlato con Alberto Brizzi, sta parlando di questo incontro, andiamo a sentire quello che ci ha detto Alberto. Innanzitutto sulla partita con Riccardo, poi sulla Serie A in generale di Castellazzo Parma, la squadra di cui fa parte, e poi sulla propria stagione e sugli obiettivi per il futuro. Andiamo a sentire Alberto Brizzi.
Sì, ma pure secondo, sinceramente, non è che ho giocato sto granché. Lui, diciamo, comunque come gioco mi dà molto fastidio perché non dà peso alla palla e questi giocatori comunque fatico. Prima set ero addormentato, comunque lento con le gambe. Lui giocava bene, niente da dire, però io niente di che. Poi pian piano inizia a giocare meglio e vabbè, gli è successo, non so, aveva crampi ai polpacci, non so cos'è, però comunque al terzo sarebbe stata una partita sicuramente più bella da entrambi i lati. Cioè, diciamo, con lo straniero che è l'Isnard puntavamo comunque alla salvezza, cioè non di sicuro arrivare nelle prime tre, perché c'è già il Napoli, Bassano, Alba, così, che sono molto forti. E però purtroppo si è fatto male, c'è la pubalgia così, quindi dobbiamo giocare senza straniero, io sempre da uno, vanno i due così, e quindi, cioè, dobbiamo adesso la salvezza, queste cose qui... Diciamo, vediamo un po' di fare qualche miracolo, perché senza lo straniero è difficile. E niente, settimana scorsa abbiamo vinto 6-0 col Pistoia, che è tra virgolette la più scarsa nel nostro girone, e era importante vincere 6-0 senza lasciargli qualche punto, perché comunque alla fine anche i punticini a noi servono. E la prima abbiamo perso 5-1 con l'Alba da noi, però beh, con quelle lì noi non pretendiamo niente, pretendiamo di fare buone cose qui e ad Anzio, che sono comunque le squadre che puntano come noi alla salvezza, e quindi vediamo un po'. Alla fine adesso sono intorno ai 250-240, quindi di sicuro raggiungerò il best ranking, perché comunque scenderanno un po' le classifiche. È andata bene perché mi sento, diciamo, migliorato a livello tennistico, ho giocato anche buone partite e anche a livello challenger ho vinto con gente buona. L'unica sfortuna è che non ho giocato molto, nel senso che all'inizio anno per il ginocchio così è stato fermo, per iniziavo, poi fermo, non ho avuto una continuità, diciamo. E poi tra l'altro se ci metti il fatto dei doppi punti che ha messo l'ATP, cioè quest'anno era più difficile, e però sono migliorato, quindi va bene, vediamo l'anno prossimo. Io dico sempre che l'obiettivo è arrivare sotto i 200, ma non ce la faccio, però mi sento che ce la posso fare, anche di meglio.
Il ginocchio
però...
sta bene.
Adesso il ginocchio sì, sta bene, quindi vediamo un po' di niente, di giocare e fare sempre di meglio. E non penso che andrò in Australia, non lo so, però al 99% non penso, perché appunto per il ginocchio, non vorrei rischiare di giocare sul veloce, così farmi male a inizio anno, e penso che farò magari in Sud America a gennaio o qualcosa del genere. Però tutte cose ancora... Sì, l'anno scorso inizio tipo febbraio-marzo appunto per il ginocchio. Spero quest'anno iniziare un po' prima, magari sulla terra, preferibilmente, poi quello che viene, viene.
Allora, abbiamo sentito anche Alberto Brizzi dopo l'incontro tra Empire e Castellazzo, che ricordiamo è finito 3-3. Allora, Michele, eravamo rimasti in debito di una tua risposta sul dritto di Riccardo e la considerazione di Nicola.
Beh, sì, te la faccio un po' più complessa la risposta. tutti i giocatori, a prescindere da Riccardo, hanno una lateralità più sviluppata, a prescindere dal numero di diottrie che hanno negli occhi, eccetera, però preferiscono vedere delle situazioni con un occhio. Quindi la parte destra o la parte sinistra, e quindi sia di conseguenza il dritto o il rovescio, può essere più sviluppato. È dimostrato che il 70% circa, 60% dei giocatori, quindi la maggioranza dei giocatori, preferisce vedere con l'occhio sinistro, e quindi ha un dritto, una lateralità sul dritto più sviluppata. E Riccardo ha, diciamo, il caso opposto. Una mia teoria personale mi porta a dire che in genere questa parte della lateralità più sviluppata poi assorbe anche un pochino, diciamo, le dinamiche psicologiche, le contrazioni psicologiche,
certo,
del giocatore. E diciamo che Riccardo, ecco, l'anomalia sua è che queste, diciamo, queste normali contrazioni che può avere a livello psicologico un giocatore le mette più sul dritto, che è il colpo nel quale è meno esposta la lateralità, e quindi diciamo ne risente più dal punto di vista tecnico. Nella situazione specifica di ieri, il match a un certo punto lui l'ha visto perso, perché ha visto un giocatore che gioca bene di quel livello con i crampi, il polpaccio non poteva più servire, cioè non era facile venire a capo, e quindi ha capito che ha liberato un pochino le sue ansie da risultato, e nello stesso contempo ha dovuto sviluppare qualcosa di diverso dal punto di vista tattico. Ecco che avete visto, diciamo, un dritto un po' a Stefanek ieri. Però se analizzi pure la prima fase del primo set, comunque io ho visto delle cose, dei netti miglioramenti dal punto di vista mio, considerando che eravamo sulla terra, per quanto concerne il colpo di dritto di Riccardo.
Sì, sì, assolutamente, questo è stato evidente. Allora, Nicola ha messo insieme un po' di domande che sono arrivate sul sito spaziotennis.com, sia per te Michele che per Riccardo. Allora, iniziamo da quella che vuoi tu.
Insomma. Sì, iniziamo la domanda per Riccardo, da Marco Mazzoni. Hai mantenuto più o meno per tutto l'anno il tuo ranking? Aver giocato a Wimbledon vale una stagione? Oppure dal tuo 2009 ti aspetti anche qualcosa in più? Se sì, dove?
Allora, se devo essere sincero, l'esperienza di Wimbledon è stata fantastica, però il bello e il brutto di questo sport è che non si fa una stagione con un solo torneo nell'anno, cioè devi essere continuo, devi stare bene fisicamente, mentalmente, devi essere pronto a prendere l'aereo, a fare i viaggi, a fare le valigie, a viaggiare e girare il mondo ogni settimana per una meta diversa, per un torneo diverso e per magari anche una superficie diversa. Quindi no, un torneo non fa l'anno, ma è tutta una serie di continuità che tu ti porti nel bagaglio, sia reale, che sono quelle delle valigie che mette dentro i maglioni e le felpe, e sia il viaggio dei tornei per ogni partita diversa, ogni avversario diverso. Quindi è una questione di continuità. Ogni torneo è molto importante, perché se tu vuoi andare a giocare quelli forti devi prima passare per il livello inferiore, e così è almeno per ogni anno.
Certo. Vai, un'altra, Nicola, vai.
E invece ci sta Pietro che ti chiede: premesso che ogni tennista sarebbe felice di vincere Wimbledon, quali sono ragionevolmente i traguardi più ambiziosi ai quali pensi di poter puntare?
Ma ok, Wimbledon è il sogno mio, anche perché devo dire sull'erba gioco veramente bene, però cioè, già arrivare scalando la classifica, magari vincere uno o due challenger, e poi magari nella vita riuscire a vincere un torneo ATP di quelli grossi, ad arrivare a un buon piazzamento in un grande slam, quello sarebbe un bel risultato.
Ci abbiamo qualcosa per Michele?
Come no. Allora, Roberto Comentucci chiede a Michele, che allena o ha allenato sia ragazzi che ragazze: è vero che le donne italiane sono meno facili da gestire in partita perché più emotive, ma in genere molto più facili da gestire e far migliorare perché sono più determinate e professionali?
Ecco, questo,
un salutone Roberto.
Questo, diciamo, è un po' il sunto di quello che dicevamo all'inizio, cioè Pennetta numero 11, Schiavone 17, però se andiamo a vedere quello che erano magari qualche anno fa, i miglioramenti sono veramente tantissimi, tutte e due. Invece magari qualche ragazzo da cui ci si aspettava un salto di qualità naviga ancora in quelle posizioni. Secondo te è più facile in certi casi allenare le ragazze? Oppure...
Beh, è complessa la cosa, perché io ho avuto la fortuna di avere giocatori e giocatrici competitive un po' a tutti, sia con i maschi che con le donne.
Sei il migliore per rispondere in questo caso.
Però ti dico che sicuramente sono anche, cioè, qui questa professione si fa lavorando tutti i giorni su se stessi, su tutte le debolezze e le problematiche personali, sennò non ci si può sicuramente fare cavare un ragno da un buco. E con le donne, pur avendo avuto discreti risultati in alcuni frangenti, devo dire che per me non è stato facilissimo. Io sono molto più abituato con gli uomini a avere un contatto diretto, anche se sbaglio, o con loro una risposta più diretta. E con le donne è più difficile l'approccio, il contatto, la giornata di allenamento quotidiana si passa per certi meccanismi, per avere un risultato bisogna perdere, diciamo, tra virgolette, molto 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 più tempo. Quindi sembra facile dal punto di vista sportivo. Io devo dire, senza, non me ne voglio della classe femminile, che forse ancora si può dire che avere una ragazza competitiva facendo poche cose si può arrivare vicino a buoni livelli, mentre con gli uomini, secondo me, lo sto vedendo adesso con Riccardo, e non è facilissimo fare quel salto di qualità. Però
il livello medio-alto è più alto negli uomini, diciamo,
sì, sì, il livello da 110 a in su, gli uomini sono molto molto competitivi. Ho avuto una ragazza per esempio rumena, molto valida, che l'avevo presa che era 4-500, in tre mesi fatti bene, che lei aveva capito due cose, era già 120. Penso che almeno che no, e non, era, non stiamo parlando di un tale di Shalapova, stiamo parlando di giocatori normali, perché poi se c'hai il talento, certo, pure certo, con gli occhi, c'hai Federer, in due mesi fai quello che fai con una vita o con un altro.
Sì.
Però questo è il concetto. Però le donne, il problema è che questa, questo vantaggio che c'hai di portarle un pochino più avanti, perché se potrebbe essere più facile, poi dopo ti devi proporre bene tu. E non basta solo la tecnica, la tattica, ci vuole una psicologia, diciamo, particolari che non sempre puoi avere a disposizione. Io poi ti faccio una parentesi, lo dico anche pubblicamente, ho 40 anni, non è che ce n'ho 400, nel senso che a voi devo crescere pure io come persona, insomma, quindi puoi trovare problematiche.
Senti, ti faccio un'altra domanda, perché sull'ultimo numero di Match Point che è uscito in questi giorni c'è un'intervista di Claudio Pistolese, quindi da coach a coach a Davin, a Franco Davin, e praticamente Claudio gli chiede, ci sono molte pressioni sul giocatore, dei grandi potenziali, e quindi ci sono tante cose a cui l'allenatore deve stare attento, e praticamente Davin risponde: l'unico modo per un coach per essere serio e fare veramente il bene del giocatore è quello di pretendere di essere presente e decidere su tutto, ma proprio tutto. Ecco, quindi immagino conoscenze, famiglia, diete, su tutto, insomma. Sì. Cosa ne pensi?
Beh, io insomma difendo la categoria, e Franco Davin in questo momento c'è uno che comunque, e non in questo momento perché è stato un discreto giocatore, ma allena giocatori di primissima fascia, tra cui adesso l'argentino, da tanto tempo. Devo dire che può sembrare un po' impopolare, ma è così. Se l'allenatore, certo, l'allenatore deve essere bravo, perché se tu ti metti in mano uno scazzacani che controlla su tutto, abbiamo poi dei risultati pessimi sia dal punto di vista umano che dal punto di vista tecnico. Però i grandi allenatori, loro controllano tutto al 100%. In questo, questa risposta di Franco Davin mi ricorda quello che ha sempre sostenuto Pato Alvarez, che è il grande precursore della scuola spagnola, penso uno dei pochi che in un certo momento allenava tre giocatori primi 30, quindi questo
sì,
penso che sia
non malissimo.
Lui praticamente voleva sapere pure a che ora spengevano la luce dalla stanza, a che ora, qualsiasi cosa, qualsiasi particolare. Diciamo, oggigiorno, secondo me, nell'era moderna, perché lì già parliamo di 30 anni fa, non c'era internet, non c'era un sacco di cose, è un po' difficile avere il dominio assoluto di un giocatore, che comunque necessiterebbe di questo. Però oggigiorno purtroppo l'allenatore stesso deve, per essere anche bravo, deve fare dei compromessi con queste, con questi limiti di accesso che ti vengono posti, può essere dal giocatore stesso, dalla ragazza del giocatore, dalla famiglia e quant'altro.
È arrivata una domanda al numero di SMS 335-6637-853, mentre vi ricordo la diretta, se volete intervenire, 06-35-51-1660. Marcello ti scrive: Riccardo, cosa hai provato a qualificarti a Wimbledon, e Crugnola era sorpreso del tuo livello? Ricordiamo che all'ultimo turno di quali hai proprio superato Crugnola in 4, no, in 3, in 3 set.
3 set.
In 3 set.
Allora, cosa ho provato a qualificarmi a Wimbledon? Allora, al momento in cui mi sono qualificato, mi ricordo perfettamente, non ho assolutamente esultato. Mi ricordo benissimo, ero talmente forse emozionato, preso, forse anche perché la partita al 3-7 era andata molto facile, perché ho vinto 6-1 al terzo. Ok, in 3-7-6, 6-3-6-1, quindi era una partita che stava andando liscia, non era magari un 8-6 al quinto che esulti e ti butti per terra. Era un 6-1, quindi bene o male non c'era moltissimo da esultare. Però quando poi sono il pomeriggio stesso, ho voluto andare subito al circolo di Wimbledon, quello vero, perché quando tu fai le quali stai in un circolo,
sì,
che fa veramente schifo, e veramente sembra sta già a Villa Glory, cioè sta a Wimbledon.
Vero.
E praticamente arrivi nell'altro posto che chiamano tutto il tempio, che è vero perché è tutto curato, tutto di legno, e là mi sono sentito veramente felice. Non è stata esultanza finita partita, ma è stata la bellezza di essere entrato in quel posto e di vivere per una volta, e spero molte altre volte, quella sensazione di stare con i più grandi di tutti i tempi, ecco. E poi, a proposito di Crugnola, se era sorpreso del mio livello, non lo so se era sorpreso del mio livello, però più che lui sorpreso del suo livello, io ero sicuro di come stavo giocando, che stavo giocando molto bene, e lui non lo so cosa avrà pensato, perché sinceramente non ci ho parlato la partita, so solo che il mio tennis era molto buono e il risultato ha parlato per me.